Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Eccoci qua, buona domenica a tutti. Oggi è il 15 marzo 2026. Chi vi parla è Stereo Tubaldi. Siamo in diretta Facebook, diretta streaming, Instagram, YouTube, che volete di più, e per dare un po' una rapida lettura ai quotidiani di oggi. I quotidiani di oggi, parliamo sempre dei quotidiani locali, Reste Carlino e Corriere Adriatico, non ne abbiamo altri. Sono passati i tempi in cui c'era il Messaggero, c'era la Gazzetta, c'era voglia di dare informazioni, di fare informazioni, di crearsi un nucleo di potere anche all'interno, a livello locale, appunto, con l'editoria, con la stampa. E adesso invece è tutto sfumato, edizioni molto ridotte, redazioni anche molto scarse dal punto di vista giornalistico, parliamoci chiaramente, non è che ci sono grandi indagini, vabbè. Allora, Corriere Adriatico, Resto e Carlino, per chi fosse in diretta a Facebook e streaming li può leggere direttamente con noi. Adesso andiamo a dare un'occhiata invece a quello che dice il Carlino. Al volante ubriachi e senza patente, questo capita tutti i giorni, è alla faccia del fatto che sono state inasprite le pene, ma ormai le patenti ritirate sono tantissime. Poi, giro di vite della polizia locale di Civitanova sulle strade, trovati anche documenti falsi, maxi multe. Tutti pazzi per Pellizzari, la Tirrena Adriatica naturalmente, sì, perché è anche la speranza per il prossimo Giro d'Italia e per quante altre soddisfazioni del ciclismo nazionale. Necrosi al femore, 16enne torna a camminare con una protesi all'anca. Bene, questi sono i progressi della scienza. Ricorso respinto, racconta sul web la vita da gigolò, ma il tribunale chiude il profilo. Chissà perché. Soccorre un cane e viene investita, risarcita a metà. Ladri in azione nella villetta, spariscono oro e gioielli. Poi ancora, sorpresi dagli attacchi, finalmente a casa. Lo chef Santori a Doha con il CT Mancini. Qui si parla di guerra. A proposito, domani sera alle 17.30 avremo un collegamento con un portorecanatese che vive a Kuwait. E parleremo con lui appunto del clima che si respira in quella terra in cui tutto viene sospeso per via appunto dei bombardamenti in atto, che a quanto pare non risparmia nessuno stato del Golfo. Da Tolentino al Kosovo in missione per la pace e basta. Non ci sono altre notizie di rilievo. Il Corriere Adriatico invece ci offre cantieri, PNR, c'è da correre, 19 opere ancora da completare, il capoluogo mette il turbo, giovedì si inaugura via Roma. La consigliera Monteverde dice tanti fondi a disposizione ma non si è speso abbastanza per i giovani. Scossicci già prepara la stagione, ma come, non era tutta una desolazione, tutto sfasciato, le mareggiate, non si vive più, siamo a terra, già adesso ci prepariamo per aprile, per Pasqua. Investita mentre cerca di salvare un cane, c'è il danno morale. Fusione degli Atenei da Helsinki a Parigi, dove ha funzionato. E qui c'è questa specie di sondaggio, perché c'è la proposta di fondere sia le associazioni industriali, tre hanno risposto all'appello, manca quella di Pesaro, ma c'è anche la proposta di fondere degli Atenei, ma i baroni molto probabilmente porranno il freno, azioneranno il freno. Si lamenta per gli spari, ucciso da una fucilata. Montegranaro, la vittima è un russo di 43 anni, indagato per omicidio, un anziano cacciatore. Poi abbiamo le pagine interne, il Corriere Adriatico la dedica a Scossicci, risorge dopo le mareggiate, già riaperti i primi balneari e hotel, quindi non erano che danni particolarmente elevati. Inizia un po' la campagna elettorale per il rinnovo del nuovo consiglio di amministrazione della BCC, cioè della Banca di Credito e Cooperativo di Recanati col Murano. Uno dei papabili che si presenta all'appello è Gabriele Brandoni, che poi poi aspira a diventare anche presidente. Ora io non so, l'elezione diretta del presidente della BCC non c'è, allora perché si fa l'elezione del CDA, del consiglio di amministrazione, e poi comunque già si prevede che il nuovo CDA, se dovesse vincere il CDA che appoggia, in cui è presente anche Gabriele Brandoni, dovrebbe poi automaticamente far sì che il presidente sia Gabriele Brandoni e non un altro componente del CDA? Io questo non l'ho capito. Come lo stesso dall'altra parte, dove il candidato è Gerardo Bizzi Russo, presidente uscente, e che, non capisco se il rinnovo del CDA è un rinnovo che poi il CDA, una volta rinnovato, chi vincerà avrà più numeri, si riunirà e eleggerà il presidente, perché darlo per scontato prima? È un po' come avveniva quando, pur non essendoci l'elezione diretta a livello nazionale politico, no, si presentavano da una parte Prodi per l'Ulivo, dall'altra parte Berlusconi, e chi vinceva delle due maggioranze, una della Cassa delle Libertà, non so cosa c'era, Forza Italia, vinceva, e il candidato automaticamente premier a cui il presidente conferiva il mandato di costituire il nuovo governo era appunto o Prodi o Berlusconi. Vabbè, e si fa così adesso, sì. Cioè, è un modo surrogato di eleggere direttamente appunto il premier. Il premier a livello nazionale, in questo caso il presidente della BCC a livello locale. Cioè, ecco, non abbiamo delle riforme elettorali che prevedono questo, però in realtà di fatto si agisce così. Allora, detto questo, andiamo al Carlino. Al Carlino invece, nella pagina interna del Carlino, abbiamo una notizia diversa, notizia nuova, notizia diversa, che riguarda l'avvocato Damiano Corsalini, che ha vinto una causa di un motociclista. Non so se ricordate la vicenda del 2022, che ebbe un incidente all'incrocio fra Via del Mare e Via Nazario Sauro, quindi poco prima di Palazzo Bello, e venne investito da un'auto. La donna al volante, si sa un po' tutto di lei, l'altezza, portava gli occhiali, era riccia, così via, era magra, però non si è riusciti mai a trovarla. Con tutto ciò, il giovane motociclista Centauro ebbe un risarcimento danni dal fondo che è previsto per le vittime, per le vittime della strada. E ebbe un risarcimento danni, e a quanto pare, anche se non è stata rivelata la cifra, il risarcimento dovrebbe essere abbastanza sostanzioso, malgrado in un primo momento l'assicurazione si sia un pochettino opposto, comunque abbia fatto un po' di resistenza. Anche qui si parla di BCC, si candida il medico Brandoni, serve un cambio di passo. Poi due assunzioni in comune in servizio dal 1 aprile, e poi ancora piantate 28 allori. 28 allori, vedi un po', addio, eccolo qua, 28 alberi, no allori, vabbè, anche gli allori sono alberi, piantati 26, no 28, da lontano non avevo dovuto avvicinare 26 alberi per festeggiare i nuovi nati in città, ma qui dovremmo essere a Montefano, no? Dopo lo leggiamo, dice, ma come non la curi tu? No, non è canati, non la curi tu, lo so, però non sempre poi vengono mandati quasi con un copia incolla alcune notizie che ci giungono come comunicati. Poi no, la pagina la cura anche mio figlio, questa del Carlino, quindi. Le fotografie di Paolo Monina in mostra al Museo Gergo. La pagina di Porto Recanati si apre invece con Basta, con Peppone e Don Camillo. Qui siamo a Potenza Bicena. Di che cosa si tratta? Si tratta del fatto che Potenza Bicena, il capogruppo di maggioranza Bracconi, replica a Morgoni: ci sono spazi per gli incontri. La solita polemica strumentale del PD: noi abbiamo organizzato un'iniziativa sul sia referendum in locale privato e non all'oratorio. E vabbè, poi abbiamo in passerella tipicità, ma mancano progetti seri. Il comitato per Porto Potenza chiede programmazione e interventi sulla sicurezza. Poi abbiamo aperture extra negli uffici anagrafe e tessere elettorali. E Rosy Bindi in campo per il no, e te pareva un modo per, e capirai. Ma è sempre quella, la solita compagnia di Cile, sempre quella. Molto ovviamente vinceranno i no, perché pensate, il presidente nazionale del comitato per il no, che si chiama Grosso, ha detto che se vincono i sì c'è il pericolo di vita per gli italiani, pericolo di vita, cioè se ne inventano, sono disonesti, se ne inventano di tutti i colori, cioè sparano grosso, altro che pranzetto si diceva una volta, no? Sparano grosso in maniera indecente, pensano che gli italiani, ecco, questa è la dimostrazione che chi ricorre a queste argomentazioni non ha nessuna stima per gli italiani. Non ha nessuna stima agli italiani e quindi pensa di poterli turlupinare, ingannare dicendo un sacco di fake news, come si dice, cioè proprio di notizie grossolanamente false, non false e basta. Perché c'è un modo anche di dare una notizia falsa, ma in maniera anche coperta, convincente sotto certi aspetti, quindi realistica sotto certi aspetti, che possa apparire reale, no? Come ci aveva abituato ad esempio Hamas nella guerra, quante fake news ci faceva digerire, che noi bevevamo come allocchi sulle vittime, sugli attacchi, sulla cattiveria dei soldati israeliani. Ecco, lo stesso, però almeno lì c'era una sottile regia, ad esempio era stato fotografato, vi ricordate, da una terza persona, un fotografo che aveva messo in posa dei bambini con le pentole in mano per dire abbiamo fame, la fotografia poi doveva girare per il mondo per dire che i palestinesi stavano morendo di fame perché i viveri non giungevano loro per i cattivoni di Israele, in realtà se stare a vivere erano quegli stessi di Hamas che prima facevano mangiare i propri terroristi e le proprie milizie e poi nascondevano le derrate all'interno dei tunnel in modo che la popolazione soffrisse di fame, che per realtà poi non ci ha sofferto mai perché non abbiamo mai visto persone scheletriche in Palestina, perché ci pensavano ugualmente le organizzazioni internazionali, la stessa Israele, a far giungere loro i viveri malgrado appunto Hamas li sequestrasse. Allora, però questi invece sono proprio delle bugie veramente che sono di una gravità, per quanto sono pacchiane, grossolane, enorme. Insomma, capito? Siamo in pericolo di vita. Io che voto sì, sono in pericolo di vita. Allora. Vogliamo iniziare da questa storia di Recanati per approfondire, né? Iniziamo cioè dall'incidente che c'era stato nel 2022. Recanati si è conclusa con risarcimento dopo una lunga battaglia legale. La vicenda dell'incidente stradale avvenuto a Recanati il 14 luglio del 2022. Un giovane motociclista è rimasto gravemente ferito dopo essere stato costretto ad una manovra improvvisa da un'auto che gli aveva tagliato la strada e il cui conducente si era poi dato alla fuga. Per ottenere il ristoro dei danni subiti, il motociclista è stato costretto ad avviare una causa nei confronti del fondo vittima della strada, che interviene nei casi in cui il responsabile del sinistro non sia identificato. È stata una vicenda lunga e complessa, commenta l'avvocato Damiano Corsalini, ma alla fine sono contento del risultato ottenuto e soprattutto della giusta soddisfazione del mio cliente. L'incidente si era verificato il 14 luglio 2022 intorno alle 18 all'incrocio tra Via del Mare e Via Nazario Sauro, poco prima di Palazzo Bello, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina. Il motociclista recanatese allora di 28 anni, NC, stava percorrendo la strada in direzione Recanati quando all'altezza l'incrocio con Via del Mare, una Lancia Y proveniente dalla direzione opposta, cioè da Recanati, direzione Porto Recanati, iniziò a svoltare a sinistra per immettersi nella via laterale, cioè via del mare, tagliandogli la strada. Per evitare l'impatto, il ragazzo sterzò bruscamente, perdendo il controllo della moto. Il mezzo finì sull'aiuolo dello spartitraffico e poi contro il muro di contenimento che corre lungo il marciapiede della carreggiata sottostante. L'urto fu violentissimo, la moto fu sbalzata all'indietro e terminò la corsa in mezzo alla strada distrutta. La donna in auto, descritta con i capelli ricci, magra, molto abbronzata e con occhiali vistosi, inizialmente si sarebbe fermata per accertarsi delle condizioni del motociclista, poi dopo però si era allontanata dal luogo dell'incidente senza attendere i soccorsi. Nonostante le indagini, la conducente non è mai stata identificata con certezza. Proprio per questo il motociclista è stato costretto a rivolgersi al fondo vittime della strada per ottenere il risarcimento. Dopo il primo diniego e l'avvio della causa civile davanti al Tribunale di Macerata, la vicenda si è finalmente conclusa con il pagamento dell'indennizzo e si parla appunto di un'importante quota risarcita appunto al giovane 28enne. Ma rimaniamo a Recanati, perché è già iniziata la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano. I soci saranno chiamati al voto a metà aprile per scegliere chi guiderà la banca nei prossimi anni. Tra i candidati ci sono il presidente attuale, l'avvocato Gerardo Pizzirusso, e il medico recanatese Gabriele Brandoni. Nel presentare la propria candidatura, Brandoni ha sottolineato l'esigenza di portare la banca ad una maggiore vicinanza con i soci e i clienti. E questo è quanto. Cioè quanto, l'articolo continua, noi ci fermiamo qui, pur rimanendo a Recanati, Porto Recanati. Rimaniamo a Recanati. Il comune ha assunto due dipendenti a tempo indeterminato. Le nuove entrate, entrambe in servizio dal 1 aprile, riguardano da un lato una figura selezionata tramite concorso pubblico e dall'altro un'unità individuata attraverso la graduatoria di un concorso svolto dal comune di Cingoli. La prima assunzione è un collaboratore dei servizi di supporto destinata all'area servizi a cittadino e affari generali. A vincere il concorso è stata Elisa Baiocco. La seconda assunzione è una figura amministrativa per l'area gestione risorse. In questo caso il comune ha autorizzato la graduatoria di un concorso svolto dal comune di Cingoli, da cui è stata individuata la candidata disponibile all'assunzione. Con questi due nuovi ingressi l'amministrazione punta a rafforzare due settori centrali dell'amministrazione pubblica, della macchina, cioè burocratica. E così andiamo a ritroso con il Carlino. Ubriachi senza patente scattano maxi multe. Ma prima di arrivare a questo, io andrei al Corriere Adriatico, perché si parla della stagione che si sta per aprire. Si spera che le giornate siano ancora buone e che non quest'area di primavera ceda a delle code d'inverno, perché francamente non ne abbiamo bisogno. Ormai ci siamo presi tutte le allergie possibili di questo rifiorire dei pollini con queste alte temperature. Ieri c'era 16 gradi a Recanati. Andiamo a Porto Recanati, perché serrande che si rialzano, tavoli di nuovo apparecchiati e clienti che si fermano per il primo caffè dopo una passeggiata sul lungomare assolato di scossicci. Sul tratto nord di Porto Recanati la stagione riparte così: tra i primi fine settimana delle riaperture e la voglia di lasciarsi alle spalle settimane difficili. Poco più di un mese fa, nella notte del 4 febbraio, una violenta mareggiata aveva messo in ginocchio gran parte degli stabilimenti balneari della zona. Il mare aveva invaso locali e parcheggi, lasciando dietro di sé fango, arredi danneggiati e strutture da sistemare. Per diversi operatori la preoccupazione era quella di non riuscire a rimettere tutto in ordine in tempo per la riapertura primaverile. Invece, tra il fine settimana scorso e quello in corso, Scossicci ha ricominciato a muoversi. Ha riaperto giovedì scorso il Bar Caffè Roberto Cappella, titolare insieme alla compagna Viviana. Racconta giorni intensi per riuscire appunto a rimettere tutto in piedi. Una riapertura arrivata con qualche giorno di ritardo rispetto ai programmi. In condizioni normali avremmo riaperto, dice, già il 3 marzo, ma ci sono altre strutture che stanno riaprendo, come Coconero, che ha riaperto ieri seguendo il calendario degli ultimi anni. un segnale importante quindi per una località che vive anche di attività turistiche e ristorazione, soprattutto di attività turistiche e ristorazione. Va bene, poi c'è il Giotto, il Barracuda e quant'altro, adesso è inutile che stiamo a elencarlo in tutti, non ci frega niente. Ci frega, cioè nel senso non è necessario. Allora, l'auto ha un'avaria, lui era ubriaco, scattano maxi sanzione e denunce. Qui siamo a Civitanova. Andiamo a Civitanova perché guidava con un tasso alcolico nel sangue 4 volte il limite e con una patente falsa. L'ucraino intercettato dalla polizia locale nei pressi del sottopasso di Via Indipendenza. Per lui sono scattate denunce, sequestro dell'auto e una sanzione di 5.100 euro. Ha intercettare alcuni giorni fa sono stati gli agenti del nucleo operativo pronto intervento e sicurezza. Lo straniero si era fermato nel sottopasso per un'avaria, ma quando la pattuglia della polizia locale è arrivata ha visto subito che l'avaria non era l'unico problema. Sottoposto ad alcotest, l'ucraino è risultato avere un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite consentito, sui 2 grammi per litro. A quel punto gli agenti hanno approfondito i controlli e tramite le nuove strumentazioni tecnologiche in dotazione hanno accertato che la patente polacca esibita era falsa. Le conseguenze? L'auto è stata sequestrata, l'automobilista è stato sanzionato, dovrà pagare 5.100 euro e denunciato per guida in stato di ebbrezza e falsificazione di autorizzazione amministrativa. Ma mandatelo no, a casa, che molto probabilmente Zelensky ha bisogno di lui anche per rafforzare le file dell'esercito ucraino che è al lumicino. Ecco, sta qui per far cosa? Boh. Allora, per girare con una patente falsa e ubriacarsi. Boh. Allora andiamo avanti. Striscioni e grande tifo per Pellizzari, bellissima giornata verso la rinascita. Ecco, per chi fosse interessato c'è quasi un'intera pagina sul Corriere Adriatico, ma anche il resto del Carlino si occupa di lui, quindi delirio della folla. Restyling, cioè restauro dei parchi pubblici, progetto rivolto alle famiglie, siamo a Tolentino, niente di che. Cerca di salvare un cane investito, ha riconosciuto pure il danno morale. Questa potrebbe essere una notizia un po' curiosa. E allora andiamo a Macerata, ferma l'auto e attraversa la strada per prestare aiuto ad un cane. Arriva una macchina, l'automobilista vede il cane ma non la giovane e per evitare l'animale la investe. È quanto accaduto in un comune dell'entroterra 9 anni fa. La donna, un'insegnante di danza, dopo quell'incidente ha vissuto un vero e proprio calvario. Adesso i giudici della Corte d'Appello di Ancona le hanno riconosciuto il danno morale subito, escluso in primo grado, condannando l'assicurazione a pagare, ma in forma molto ridotta dal momento che nel concorso di colpa il 70% della responsabilità è stato riconosciuto in capo a lei. L'incidente era avvenuto una sera di dicembre 2017 in un comune dell'entroterra. Era buio, la giovane aveva visto un cane nella corsia opposta e dopo aver inserito le 4 ferce aveva accostato a margine la strada per poi attraversare per mettere in sicurezza l'animale. In quel momento però era sopraggiunta una Fiat Punto in senso contrario. L'uomo alla guida aveva visto il cane ma non la giovane, che era vestita di scuro e non indossava il giubbetto catarifrangente, travolgendola. L'insegnante di danza, tramite l'avvocato Sandro Giustozzi e Fabrizio Colagiacomi, avviò una causa civile per chiedere risarcimento dei danni patiti nei confronti del proprietario dell'auto, del conducente assistito dall'avvocato Giampaolo Cicconi e dell'assicurazione tutelata dall'avvocato Simonetta Sanarighi. Dalla ricostruzione eseguita dalla polizia stradale e dalle testimonianze raccolte era emerso però che l'impatto era avvenuto nella corsia dell'automobilista. Così, sulla base di questi elementi, nel 2025, nella fase stragiudiziale, il giudice civile del Tribunale di Macerata, riconoscendo un concorso di colpa della giovane nella misura del 70%, liquidò 97.000 euro per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, somma che l'assicurazione ha pagato, ma i legali della donna hanno impugnato la sentenza in appello contestando più aspetti a partire dalla responsabilità individuata dal primo giudice fino al mancato riconoscimento del danno morale subito dalla donna. In merito al primo aspetto, i giudici dorici hanno confermato il comportamento imprudente della donna che di notte, vestita di scuro, ha attraversato la strada, omettendo di dare la precedenza alle auto circolanti, indugiando senza necessità sulla carreggiata strada stessa. Sul secondo invece hanno condiviso la ricostruzione legale, riconoscendo il danno morale da sofferenza soggettiva interiore. L'insegnante di danza aveva riportato danni a una gamba e al volto. Dal giorno dell'investimento ha interrotto il lavoro, non ha più indossato né tacchi alti né gonne che lasciassero scoperte le gambe, per molti mesi ha evitato di uscire provando disagio. Aveva riportato conseguenze anche al viso con problemi di masticazione. Le gravissime lesioni subite, scrive la Corte, le hanno quindi provocato anche una profonda sofferenza psicologica, per cui i giudici hanno riconosciuto anche un danno morale superiore che è stato quantificato in circa 33.000 euro. Capito? L'ho letta tutta perché mi pare interessante. Cioè 97 più 33, quindi sui 120.000 euro per salvare un cane è andata bene anche come risarcimento, per carità ci ha rischiato la vita. Allora, il Cosmeri e i 20 milioni di extra costi, Sciabichetti, guai seri per i cittadini. C'ha ragione Sciabichetti, che sono guai seri. Però io dico una cosa, se i maggiori costi, perché io questo non l'ho capita, cercherò di farmelo spiegare da qualcuno addetto ai lavori, ma se i costi della i maggiori costi che il Cosmeri ha dovuto affrontare per portare i rifiuti a essere smaltiti, raccolti e stoccati in discariche fuori provincia, perché adesso chiede di essere rimborsati di 20 milioni di maggiori costi per i rifiuti? Ma i maggiori costi già l'affrontati con aumento della TARI in 2 anni del quasi 15%. Non ho capito, allora quel 15% in più che i cittadini si sono accollati come extra costi dovuti appunto al conferimento dei rifiuti fuori provincia, a che cosa sono serviti se adesso batte cassa il Cosmeri? Qualcuno ce lo spieghi, ce lo spieghi, se lo spieghi. E comunque, eccolo qua. Macerata, a pagare sono sempre e solo i cittadini che si vedono aumentare le bollette, ma la responsabilità sembra non emergere mai. L'abbattimento fuori provincia, l'abbancamento, scusate, fuori provincia dei rifiuti prodotti in maceratese ha prodotto negli ultimi 3 anni circa 20 milioni di extra costi al Cosmeri, che ora ha annunciato la presentazione delle fatture ai comuni e parte subito la corsa a dare la responsabilità alla parte politica avversa. Segretario cittadino Monte San Giusto di Fratelli d'Italia Andrea Salvatori parte dall'ex presidente della provincia Antonio Pettinari. Già durante il lungo mandato di Antonio Pettinari, presidente della provincia di Macerata, espressione del centrosinistra dal 2011 al 2021, la questione dell'emergenza discarica era nota. Pettinari ha continuato a guidare la provincia anche dopo la riforma del Rio del 2014, che trasformò le province in enti di secondo livello. In quegli anni, proprio nelle sedi istituzionali competenti, si sarebbe potuto avviare con decisione l'individuazione del nuovo sito della discarica provinciale. Ancora, la scelta della giunta regionale guidata dal presidente Francesco Acquaroli di aprire con determinazione alla realizzazione di un termovalorizzatore sia una scelta seria e responsabile. Dotare la nostra regione di impianti moderni significa ridurre i costi di smaltimento e evidentemente no, e questo se non essere percepito dalla classe politica, raccolto come suggerimento, e per cui la gestione dei rifiuti è una questione troppo importante per diventare terreno di scontro politico e di strumentalizzazione. Serve responsabilità, dice sempre Salvatori, dell'interesse dell'intera collettività. Al segretario provinciale del PD, Angelo Sciabichetti, replica: grazie a un coraggioso articolo la polvere tenuta da tempo sotto il tappeto è venuta alla luce. Ora sappiamo che ci sono almeno 20 milioni extra costi da pagare per gli smaltimenti e rifiuti effettuati fuori provincia. E perché sono stati effettuati fuori provincia? Perché l'ADA, formata dai comuni a maggioranza di destra, dopo anni non ha ancora la pur minima idea di come, dove e quando individuare una discarica di appoggio dopo Cingoli. E anche Sciabichetti ha ragione. Però sappiamo ad esempio che soprattutto la sinistra, che sta vicino alle organizzazioni e associazioni ambientaliste naziste, che cioè perché hanno distrutto completamente il territorio, distrutto l'economia, hanno impoverito gli enti, i cittadini e così via, hanno soprattutto appunto hanno sempre assecondato queste gridi d'allarme delle associazioni ambientaliste, che che diceva no, oh, non toccate il nostro territorio, quelle canati, comitati, a Montecosaro comitati, a Montefano comitati, e guai, hanno scomodato persino l'avvocato figlio del Presidente della Repubblica Mattarella per fare i loro ricorsi al TAR contro chi, che poi la discarica non è stata mai individuata, no, per cosa? Per difendere quelle quattro case che si trovano nelle vicinanze della discarica e che molto probabilmente hanno paura di perdere valore. In realtà, se andiamo a vedere il termovalorizzatore, ad esempio, che c'è a Copenaghen, bene, le case che sono vicino al termovalorizzatore, no, hanno acquistato valore. Perché? Perché il termovalorizzatore è un punto di attrazione e di attrattiva, perché sul termovalorizzatore ci hanno fatto di tutto, cioè una grossa struttura dove, che convive con una pista da sci, ristoranti, centri benessere, fitness e così via. Ecco, siamo noi che siamo scemi. Siamo noi che abbiamo abbandonato con due referendum il nucleare, perché siamo scemi, perché siamo scemi, perché pensavamo di fare gli sveltoni dicendo no nucleare, sulla spinta appunto della propaganda imbecille, idiota della sinistra e degli ambientalisti, e saremmo scemi se non dessimo, non cogliessimo l'opportunità di cambiare l'organizzazione giudiziaria in Italia attraverso magari quindi una riforma della giustizia. Ma chi diceva, non si sa se è di Churchill o di Mussolini o di quant'altri, no, comunque è stato dividato. Gli italiani non è un popolo che è difficile da governare, ma è inutile. Ecco, è inutile. E molto spesso, no, ripensandoci, dico: ma quanto c'aveva ragione. Allora, urna aperte, si vota per scegliere il nuovo presidente della provincia. Oggi si vota, appunto. Quindi andiamo a vedere questo. Poi, per quanto riguarda. Andiamo alla conclusione. Macerata, sono 696 elettori che oggi dovranno votare per il rinnovo del presidente della provincia di Macerata. Si tratta di sindaci e consiglieri comunali in carica al 35esimo giorno antecedente quello della votazione, ossia alla data dell'8 febbraio scorso. Fanno parte del territorio della provincia 55 comuni, da cui deve essere sottratto il comune di Muccia, che essendo stato commissariato nell'estate scorsa non può rientrare nell'operazione di voto. Pertanto la popolazione complessiva, esclusa quella del comune commissariato, è di 304.163 abitanti e il numero complessivo di amministratori in carica è di 696. L'operazione di voto si svolgeranno oggi dalle 8 alle 20 nell'unico seggio allestito nella sala consiliare della provincia. Lo scrutinio e la proclamazione del nuovo presidente invece si terranno domani. Ogni elettore potrà esprimere un solo voto ponderato, calcolato, cioè sulla base della fascia demografica del proprio comune di appartenenza. Fascia A, azzurra, comuni fino a 3.000 abitanti, per un totale di 30 comuni e 325 elettori. Fascia B, arancione, comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, per un totale di 7 comuni e 91 elettori. Fascia C, grigia, comuni con popolazione compresa tra i 5 e i 10.000 abitanti, per un totale di 9 comuni e 120 elettori. E fascia D, rossa, comuni con popolazione compresa tra i 10 e i 30.000 abitanti, per un totale di 6 comuni e 102 elettori. E infine fascia E, verde, comuni con popolazione compresa tra i 30 e i 100.000 abitanti, per un totale di 2 comuni e 58 elettori. Il totale della popolazione di ogni fascia viene diviso per il totale della popolazione della provincia e il valore percentuale ottenuto viene poi diviso per il numero di elettori della fascia, arrotondando alla forza alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1000 per ottenere l'indice di ponderazione, cioè il peso di ogni voto espresso. I candidati alla presidenza della provincia sono due: Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, centrodestra, e Robertino Paoloni, civico, sindaco di Loro Piceno, per il centrosinistra. Allora, ma ve rendete conto? Che razza di... cioè, prima la provincia si votava come si votava per i comuni e per le regioni, gli elettori andavano a votare e esprimevano il loro voto, poi i meccanismi della provincia è uno, quello dei comuni è un altro, quello della regione è un altro, ma perché non fate un'unica riforma elettorale che vale da Roma sino al comune di Cane Cattì? Però, cioè, ma perché abbiamo 10.000 sistemi elettorali? Ma vedete questo quanto è complesso, perché non votano i cittadini, votano direttamente i consiglieri comunali di ogni comune. L'avete visto, ve l'ho fatto assaggiare, ci avete capito niente? Quello è moltiplicazione per 1.000 e poi c'è l'indice di ponderazione, cioè il peso di ogni voto espresso, poi abbiamo l'arrotondamento, la terza cifra decimale. Ma nada fa tante il culo, ma veramente ve ce mando con tutto il piacere di questo mondo, ma siete dei pellegrini. Siete pellegrini, non c'è state con la testa, non c'è state con la testa. Allora, noi siamo alla fine di questo, di questa rassegna stampa online. Non ci fermiamo oltre, non ci fermiamo oltre. C'è Montegranaro, io vorrei andare a Montegranaro per questa fucilata, francamente era... Allora, una nuova vita per l'ex boario, il luogo di ritrovo protetto da vetrate, siamo a Osimo. Poi abbiamo da Staffola la conquista del Giappone, la pizza di Michel nella top 50 in Asia. Morti in casa per un mix di droghe, non lanciano l'SOS in due sotto accusa, qui siamo a Iesi. Poi a Maiorati e Spontini, arrestato pusher pendolare. Ma io volevo andare a Montegranaro se riesco, eccolo qua, Montegranaro. Montegranaro, una fucilata al collo, un solo colpo fatale, è morto praticamente all'istante Gregor Vladislav Sergeevich, russo di 43 anni. La tragedia si è consumata nelle prime ore di ieri mattina in contrada Santa Maria, nelle campagne di Montegranaro, un omicidio dalla dinamica ancora tutta da chiarire. Nella zona che va verso Monte Urano, a ridosso del fiume Ete, morto, era in corso un'attività di contenimento della volpe, non una vera e propria battuta, ma un'operazione ad hoc per limitare la presenza di una singola specie. Nei campi c'erano 6 cacciatori autorizzati appositamente dalla polizia provinciale e appostati con tanto di cani. Secondo quanto è stato ricostruito, all'improvviso sulla scena sarebbe arrivato il 43enne. Stando alle testimonianze raccolte, l'uomo avrebbe detto ai cacciatori di smettere di sparare perché col stavano spaventando i cavalli del maneggio dell'azienda agricola Le Dame con cui collaborava, e così sarebbe nata una discussione accesa con uno dei cacciatori presenti, Palmiero Berdini, 82enne di Monte Urano. Pochi minuti e dal fucile dell'anziano è partito il colpo fatale che ha centrato Sergeevich alla gola. Immediato l'allarme, sul posto sono arrivati 118 carabinieri, polizia provinciale e vigili del fuoco, ma per il 43enne non c'era più nulla da fare. I carabinieri del reparto operativo stanno ora cercando di capire cosa sia veramente accaduto in quei frangenti. Il sostituto procuratore Marinella Bosi, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia sul corpo del 43enne che sarà svolta domani. Intanto Berdini è indagato con l'accusa di omicidio, vedremo se sarà classificato come volontario o colposo. Lo stesso 82enne è stato interrogato circa 2 ore dal PM e ha dato la sua versione dei fatti, collaborando alle indagini. Assistito gli avvocati Rossano Romagnoli e Andrea Nacci, ha detto di essere stato il primo a chiamare i soccorsi e di essere rimasto vicino alla vittima fino all'ultimo. Ha parlato di un colpo partito accidentalmente dal suo fucile. In sostanza, l'anziano cacciatore, esperto e guardia venatoria, ha spiegato che era appostato con il fucile carico perché i cani avevano probabilmente fiutato una volpe. Era quindi pronta a sparare quando avrebbe visto i 43enne venirgli incontro gridando appunto di smettere di sparare perché i cavalli del maneggio si stavano spaventando. Sempre secondo la sua versione ci sarebbe stato in qualche modo un contatto con l'altro che avrebbe provato a togliere il fucile dalle mani e in quel frangente sarebbe partito il colpo fatale. Come testimoni sono stati sentiti anche tutti gli altri partecipanti alla battuta, così che si era presente ieri mattina nell'azienda agricola, e tra questi ultimi ci sarebbe qualcuno che avrebbe parlato della volontarietà dell'uomo di sparare. Due versioni che appunto saranno ora esaminate dagli inquirenti. Io mi fermo qui, un grazie per l'ascolto e naturalmente un grazie allo sponsor. Andiamo adesso a dare un'occhiata. Grazie allo sponsor e una buona domenica a tutti. Statemi bene, trascorretela in famiglia e trascorretela con tranquillità, veramente, e serenità. Ciao ciao, e ottimismo soprattutto. Ciao ciao ciao.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.